Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Dolomiti, una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Pettoruso e come al solito insieme a Jacopo Candela andiamo a cercare quelle che sono le novità, quello che accade nei teatri della nostra regione per scoprire cosa bolle in pentola. E questa sera vi presenteremo e vi parleremo di un progetto che in realtà è ormai un progetto quasi istituzionale nel Trentino.
È nato prima il progetto e poi il Trentino.
Sicuramente, prima dell'autonomia ancora, è un di cui abbiamo sicuramente anche già parlato. Parliamo del Festival Fantasio, il festival dedicato alla regia e anche insomma a tutti i contenuti, diciamo gli extra contenuti che circondano poi il festival. Lo facciamo con Mirko Corradini, direttore del festival.
Buonasera a tutte e a tutti.
E Elisa Gadler, organizzatrice del festival.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora Mirko, poi dopo noi parleremo con le registe che presenteranno i loro lavori appunto all'interno delle manifestazioni a corollario del festival, e quindi scopriremo che tipo di spettacoli ci saranno da qua fino a più o meno a fine dicembre. Però prima di parlare con loro e scoprire che cos'è che andremo a vedere a teatro, ti chiedo Mirko di raccontarmi che cos'è quest'anno il festival.
Quest'anno il festival, come dicevi, è sempre dedicato alla figura del regista o della regista, in questo caso soprattutto direi. Quest'anno il festival è una manifestazione di 8 serate. Nelle prime 4 vedremo degli spettacoli che hanno fatto delle residenze nel nostro teatro, perché vincitori delle passate edizioni dei festival, quindi sono delle produzioni che debutteranno nel nostro teatro, che vedremo per la prima volta. E invece altre 4 serate, e già qua una novità, perché normalmente le serate di Fantasio erano 2, saranno 4 per chiudere questo nostro appuntamento.
Come mai? Cosa succede quest'anno? Che cosa cambia?
Il come mai è facile da rispondere, perché per chi mi conosce sa che mi stufo delle cose e cerco di cambiarle. Quest'anno sono 4 le serate di Fantasio, quindi del festival, del concorso, chiamiamolo così. Per chi non lo conoscesse, è un gioco. Noi diamo lo stesso identico testo a tutti i partecipanti e loro devono metterlo in scena come vogliono loro, quindi le parole in qualche modo rimangono quelle, però la messa in scena è completamente diversa. Si passa dal teatro danza al circo, alla cosa comica, invece una cosa drammatica, a seconda di come vedi, è come quando leggi un libro, a seconda anche delle emozioni con cui lo leggi in quel momento lì, magari percepisci delle cose diverse. Questo è il gioco di Fantasio. Quest'anno il gioco, normalmente siamo abituati a vedere Fantasio sul palcoscenico, cosa vuol dire gli attori e le attrici sul palcoscenico, e noi la terza, seduti, vediamo il primo spettacolo, si chiude il sipario, si riapre il sipario, si vede il secondo. Quest'anno invece è un gioco diverso, perché saremo tutti sul palcoscenico in modo da condividere lo spazio, quindi pubblico e registi e attori e attrici e registe sul palcoscenico, in un modo un po' strano, perché il pubblico sarà seduto in centro e vedrà il primo spettacolo guardando il fondo del teatro, del palco, per capirci. Lo spettacolo durerà solo 10 minuti e non 15, poi immediatamente finito il primo si girerà verso la propria destra o sinistra, lì dipende dal giro che decideremo di fare, e vedrà il secondo spettacolo, poi il terzo spettacolo e poi il quarto spettacolo. È un modo un po' nuovo, anche perché lo spazio ovviamente diventa molto più piccolo, è anche un modo per essere più vicino, per svecchiare l'idea del festival, che come dicevamo prima è vecchio, non è vecchio, ha la sua età,
c'è bisogno che diventi maggiorenne. Tra l'altro il tema del festival quest'anno è La fattoria degli animali di George Orwell, quindi tra l'altro non un testo teatrale, ma come già è normale per il festival, insomma, di andare ad accedere a materiali diversi. Come mai La fattoria degli animali?
Ma la fattoria, io credo che alla fine quando scegli un testo per un festival così ti lasci prendere dal momento che stai vivendo, no? In qualche modo. E l'attualità ci porta, no? È un testo che parla di rivoluzione, ma che parla anche di umanità, che parla di come la società cambia, di potere soprattutto, e di come viene usato bene o male il potere. E credo che in questo momento storico, allora è un argomento che può essere legato a tante epoche storiche, in questo in particolar modo. Guarda, poi una scelta veramente emozionale. La scelta non è stata mia, cioè è sempre mia, perché io dico per il sì, però è stato un suggerimento di un mio collega che secondo me ha colto, cioè un testo che è bello vedere, anche il romanzo è bello leggerlo in questo momento, no?
Esatto, esatto. Elisa, che cosa vuol dire organizzare un festival così complesso? Avere a che fare con 8 registi, 8 compagnie, 8 necessità, 8 ospitalità, che cosa significa?
Allora, innanzitutto creare dei contatti diretti con l'organizzazione nostra interna, quindi tutta la direzione artistica, la direzione tecnica per quanto riguarda, no, tutti i meccanismi che ci sono all'interno da costruire, soprattutto quest'anno che abbiamo una disposizione completamente diversa, quindi cominciare a ragionare sulle varie...
gli aspetti organizzativi, gli aspetti... Dimmi Elisa, non ti preoccupare, Elisa giustamente non è una regista, non è un'attrice, è un'organizzatrice abituata a stare dietro la scrivania e adesso la stiamo mettendo invece davanti a un microfono ed è andata un attimino in ansia, ma non, nessuno lo vede perché non siamo in televisione, quindi che tu sia diventata tutta quanta rossa, non lo vede nessuno. Allora io farei così però, dato che il tempo sta scorrendo, lascerei Elisa un secondo a riflettere su quello, sì, che ci vuole raccontare, e io passerei invece la parola alla prima regista di oggi che è con noi e si chiama Piera Mungiguerra della compagnia Cantiere Birnam. Buonasera Piera.
Buonasera.
Eccoci qua. Allora, Né padri né figli, variazioni su Turgenev, andrà in scena il 21 di dicembre alle 20:45 al Teatro di Villazzano. Di che cosa parla? Perché e perché, insomma, decidere di lavorare su questo tipo di romanzo?
Allora, prima di tutto è un bellissimo romanzo che sicuramente sarà meglio il libro, questo lo posso anticipare, come si dice in questi casi, è sempre meglio il libro.
È sempre così.
Ma in realtà il libro è un pretesto, uno spunto per parlare di generazioni, cioè quello che emerge nel libro non è tanto il rapporto fra un padre specifico e un figlio specifico, ma lo scarto generazionale, il movimento di allontanamento e poi quello anche in realtà in certi casi di riavvicinamento, perché poi spesso si diventa quello che si è rifiutato dei genitori, cioè diciamo che vuole essere una riflessione seguendo le orme del libro, quindi noi raccontiamo in realtà con solo tre attori che coprono tutti i ruoli e quindi sulla scena passeranno da un personaggio all'altro e lasceranno a volte i panni dei personaggi per interpretare se stessi, quindi per raccontare quello che si è. Dunque, partendo dal romanzo, quindi raccontando anche il romanzo, un pretesto per dar voce al racconto dello scambio fra le generazioni. Gli attori che ho scelto per questo progetto sono attori giovani, perché mi interessava avere proprio un ponte, cioè non avere distanza marcata, ma avere un momento di transizione. Per cui anche in collaborazione con loro abbiamo lavorato molto nel cercare il materiale, quindi ci siamo raccontati, aperti molto, e poi appunto io ho fatto un lavoro di ripulizia sul testo, ho fatto delle scelte, però diciamo è tutto molto sincero, molto molto vero, c'è poca invenzione nel bene e nel male, ecco.
Certo. E quindi tre attori giovani, voi siete una compagnia di Milano, giusto?
Sì, in realtà Cantiere Birnam è una compagnia molto, è un'associazione molto fluida, nel senso che attira diversi attori, cioè non è una compagnia fissa, ma diciamo si modula ogni volta sul progetto che tocca. A volte sono progetti musicali.
Infatti era proprio quello che volevo chiederti, se sono attori con cui sei abituata a lavorare normalmente, quindi c'è già un feeling, un modo di sapere come stare assieme per costruire la relazione tra attore e regista, o se invece li hai scelti ad hoc per questo progetto?
Sono stati scelti ad hoc per questo progetto, ma l'incontro è avvenuto proprio nel luogo in cui siete voi, nel senso è nato proprio a Fantasio, perché io avevo lavorato pur con altri attori, ma avevo avuto modo di conoscere.
Ok.
E quindi abbiamo scelto di trovarci, avevo visto, non erano nel mio spettacolo, ma li avevo visti lavorare e mi erano piaciuti molto, per cui diciamo è stato un luogo di incontro Fantasio anche.
Benissimo.
È la prima volta con loro, è la prima volta.
Benissimo, benissimo. Allora, grazie Piera, noi ci rivediamo nel luogo dove debutterai, i tuoi attori sono Satia Nardelli, Giacomo Martini e Tommaso Russi il 21 di dicembre.
Perfetto, ci vediamo lì.
Ci vediamo lì, grazie Piera.
Grazie a voi.
A presto. E noi torniamo, Elisa, pensavi che mi fossi dimenticata. Lei stava scappando in bagno in questo momento e invece no, Elisa, voglio sapere cosa stavi dicendo.
Allora, niente, si parlava appunto di gestire un po', in realtà un po' tutte le maestranze, no? Che fanno parte di questo festival, quindi dalla direzione artistica, la parte tecnica, tutto l'ambito pubblico, pubblicitario, contatti con le varie strutture dove vengono ospitate le compagnie, i registi che fanno parte di questo festival, da chi viene ospitato a livello di spettacolo ai registi appunto protagonisti, no, di questa sfida. Quindi è tutto un intreccio di contatti, di stringere rapporti, e a me è questo proprio che entusiasma dell'essere organizzatrice.
Bene, grazie Elisa. Vedi, non era così difficile. Adesso infatti andavi avanti. A parte gli scherzi, noi ci fermiamo un secondo per ascoltare proprio un piccolo estratto dallo spettacolo Né padri né figli, variazioni su Turgenev di Piera Mungiguerra.
Da mio padre il petto piatto e la pancetta. Sempre da lui le espressioni serie, imbronciate del volto, sempre di più, anno dopo anno, sempre peggio. Da mia madre il colore degli occhi e il guizzo di prendere e andare che ogni tanto si intravede. Da lui la calligrafia, il mio starechino sul foglio, criticato da entrambi. Da mia madre la frenesia, da mio padre la calma, il risultato ibrido senza logica, io. Da mio padre il bisogno di silenzio, da entrambi la testardaggine. La barba da mio padre, naturalmente, le spalle che ogni tanto gravano di peso, il petto e si curvano, non pervenute, forse sono mie. Non pervenuti gli attacchi di panico. Sono miei anche loro.
La forma del viso da mio padre. La fronte da mia madre. Le sopracciglia, ad accento acuto, da lei. Gli occhi da lui. Il naso grosso da lui. La voce, imprevedibilmente forte, da lei. L'olfatto straordinario da lei. Le orecchie non pervenute. La piega delle labbra all'ingiù, sembrare triste senza esserlo o essendolo in effetti, da mio padre. Il disinteresse latente, l'attenzione potenziale, le contraddizioni, da lei. Lo scetticismo sui lati delle labbra che si tirano, da mia madre. L'ira in agguato sotto le spalle e le lentiggini sul naso, da lui. Nei capelli una certa sfumatura di rosso, sotto il sole ad una certa ora, da lui. Accettare il rischio è mio. Essere tosti non pervenuto. Sono la prima.
Gli starnuti fortissimi da lei. Il colore dei capelli pure. La voce forte da lui. Da lui le quattro diottrie che mancano dall'occhio destro e le cinque da quello sinistro. Da lei la necessità a volte di rimanere fermi a letto. Il diritto di non doverlo giustificare. Da lui il modo di appoggiare i piedi camminando. E la loro inabilità al calcio. Andare al cinema da solo, da lei. Da lei la possibilità di essere felici schiacciando i piedi sui pedali di una bicicletta. Da mio padre quel poco di verde che c'è nei miei occhi. Il sorriso che sfida e che fa incazzare, pure, da lui. Da mia madre il naso un po' storto. E la tenerezza. Il comunismo da entrambi. I pugni chiusi sono miei. Il desiderare forte è mio.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Dolomiti, questa è Retroscena al Teatro alla Radio, stiamo parlando di Fantasio, il festival dedicato alla regia che si svolgerà dal 14 al 17 di dicembre al Teatro di Villazzano, ma prima, proprio in avvicinamento al festival, potremo assistere a una serie di spettacoli che in qualche modo hanno a che fare con il festival, ad esempio perché lo hanno vinto, ad esempio come lo spettacolo di cui parleremo fra poco con Anita Martorano, la regista di SIG. Buonasera Anita.
Buonasera, buonasera a tutti.
Eccoci qua, Anita della compagnia Malatesta, che vinse l'edizione dedicata a Calderon della Barca, La vita è sogno, quindi di 2 anni fa, con il suo spettacolo, un 10 minuti di spettacolo presentato a Fantasio, che poi è diventato un lavoro completo. Di che cosa parla Sig?
Dunque, Sig prende il nome dal personaggio principale della Vita e Sogno, cioè Sigismondo, richiamando però il famoso, diciamo, l'onomatopea fumettistica del pianto. Mm-hmm. Il nostro lavoro si è incentrato quindi sul personaggio protagonista del testo seicentesco, è infatti anche il nostro spettacolo un monologo, e ha, diciamo, tratto dal testo i punti filosofici principali, cioè parliamo di qualcuno che viene effettivamente rinchiuso in una gabbia fisica e o metaforica e viene tenuto fuori dalla società e che quindi riceve un'educazione impartita, innaturale. Come può questo personaggio relazionarsi con il mondo nel momento in cui viene gettato in mezzo alle persone, agli altri, alle vicissitudini sociali a cui non è abituato? Mm. E il nostro personaggio principale, unico, è una donna, un corpo femminile, ecco, per la precisione, che condivide con Sigismondo l'idea di una profezia che grava sulla sua testa. Nel caso di Sigismondo la profezia era che sarebbe stato un tiranno, mentre nel caso della nostra protagonista la profezia è l'essere nata in un corpo femminile, di fatto. E tutto il fatto ruota intorno a un evento che è la condivisione non consensuale di materiale intimo, privato, comunemente e impropriamente chiamato revenge porn. Questo tema ci tocca molto da vicino, essendo anche noi dotate di corpi femminili, ci ha molto interessate soprattutto nel periodo del Covid, quando abbiamo partecipato poi a Fantasio, no? In cui c'è stata una crescita di questo esponenziale del fenomeno. Nel 2021 più 78%, ci sono 190 gruppi su Telegram in cui c'è uno scambio attivo di materiale intimo non consensuale. Insomma, ci siamo molto interessate all'argomento.
Certo.
E in qualche modo ci siamo rese conto che bene o male noi diciamo, io ed Emanuela Cappello, l'attrice, ma anche tutte le nostre amiche, le nostre conoscenze, comunque bene o male erano state toccate da qualcosa del genere, da un fenomeno, se non proprio quello, comunque qualcosa di attinente, comunque da questa mancanza di tatto, di delicatezza, di buon senso nei confronti della, diciamo, di quello che dovrebbe rimanere privato e che dovrebbe essere possibile fare senza preoccuparsi di avere la vita rovinata per una stupidaggine.
Certo, ecco. grazie infinite Anita Martonara, sicuramente un tema assolutamente da portare sui palcoscenici in modo che non rimanga nascosto. Sono molto d'accordo con te. Vi vediamo il 5 di dicembre sempre al Teatro di Villazzano, insieme a te sul palcoscenico, Emanuela Cappello. Grazie Anita e buona
grazie
serata
mille.
E noi grazie. E noi ci ascoltiamo proprio un piccolo estratto da Sig, da questo spettacolo.
Io non so che cosa succede alle persone quando stanno così. Come si mettono? Come si piegano? Cosa mangiano? Quando si vivono troppo, io mi sento mangiare e non posso sperare. Tutto questo sentire, tutto questo gelo, tutta questa fine viva. Ho pensato alla mattina, alle mattine in generale, alle cose che si fanno prima di fare una cosa, al viola, alle cose che si fanno prima di finire una cosa, ai respiri, alle onde piccole del mare, ai modi di fare con la faccia. Che faccia faccio? Come mi metto? Cosa mi dico? Io non so come si usa la vita e le pieghe dei tessuti. Io non so come usare le gambe e le mani per prendere le cose sottili. Io non so come piegarmi e spalancare la mandibola per dire le cose piene di ah. Io non so come pregarmi e piangere pozzanghere sul pavimento. Io non so come spostarmi e saltare per fare gli schizzi nell'acqua. Io non so come togliere questo sporco di mezzo, come spostare tutto, come si fa a vincere dentro il letto, come fanno gli eroi, come fanno le sante, come fanno le mamme. E allora mi sfilo. E allora mi accendo la luce. E allora mi accendo la luce. E allora mi accendo la luce.
E dopo aver ascoltato questo piccolo audio tratto da Sig, concentriamoci sullo spettacolo che andrà in scena proprio prossimamente. Giovedì al Teatro di Villazzano ci sarà Alle mie figlie, avere come mamma Bocca di Rosa, uno spettacolo della compagnia teatrale Palinodie, che partecipò alla un'edizione del 2018, quindi ante-Covid, queste cose che esistevano prima del Covid, era un'edizione legata alla canzone Bocca di Rosa di Fabrizio De André. Ne parliamo con Stefania Tagliaferri, la regista. Buonasera Stefania.
Buonasera a te, a voi e a chi ci sta ascoltando.
Grazie Stefania. Allora, Alle mie figlie, avere come mamma Bocca di Rosa, di che cosa parla il tuo lavoro?
Il mio lavoro, che poi è diventato anche un lavoro di gruppo, diciamo, ho preso questa costruzione, che è una costruzione di scena, è uno spettacolo che prende le distanze da un certo modo di narrare il femminile. Chiaramente ci spostiamo sul contemporaneo, perché la canzone di De André è della fine degli anni 60 e quindi la domanda che io mi sono posta all'inizio del mio processo creativo è stata: d'accordo, ma oggi a che punto siamo arrivate? E quindi il tema principale parte, diciamo, dall'urgenza di prendere un po' le distanze rispetto a una visione del femminile a cui va bene tutto e che invece ha voglia di raccontare il proprio punto di vista, che sostanzialmente ha voglia di scrivere la propria canzone, la propria canzone di grande successo, e di dire come la pensa sul mondo, come la pensa sulla sessualità e sui rapporti. Quindi questo, diciamo, che è l'impianto di pensiero, che concretamente si risolve in una situazione molto specifica. Noi abbiamo immaginato che ci siano tre figlie di Bocca di Rosa. Una sta facendo un concerto, quindi è diventata lei cantautrice, cantante, e le altre due sorelle vorrebbero andare a vedere questo concerto, ma si trovano nel mezzo del niente con la macchina rotta di notte, e quindi questo topos della strada, che è anche il luogo per eccellenza della prostituzione, diventa il loro spazio di paura, perché loro passeranno questa notte lì temendo che succeda il peggio. Questo è un po' lo spazio di azione, che è frammentato, perché poi è una notte, quindi la notte è il luogo dell'onirico, è il luogo dell'inconscio, quindi il pubblico vedrà un andamento non lineare, degli avanti e indietro, dei ritornelli, la scena che ascolterete in audio torna più volte. E, di fatto, quando abbiamo l'ansia ci blocchiamo e quindi difficilmente riusciamo a pensare in maniera razionale e logica, e sappiamo quante volte le notti insonni non sembrano passare più, no?
Certo, ed è un po' molto bene
la sensazione che ho cercato di creare in questo spettacolo, e che poi di fatto però è un canto di liberazione, per liberarci da tutto questo peso del pensiero sociale, di come la società ci vuole.
E ti chiedo Stefania, è stata il lavoro su Bocca di Rosa che ti ha portato a questa necessità di fare questo tipo di sviluppo poi, o era una tua necessità già come regista, come artista, e che quindi in qualche modo hai usato questa occasione per andare in profondità su questo argomento?
È una bellissima domanda, ti ringrazio.
Guarda, bene, sono contenta.
Sicuramente è uno dei temi di ricerca su cui lavoro da diversi anni, quello del femminile, della voce che come donne vorrei che avessimo all'interno della società, e che per fortuna sta diventando sempre più un tema, cioè per fortuna, non so quanto per fortuna, è un tema sempre più discusso e dibattuto, sarebbe meglio non averne più bisogno, esatto. Però ce n'è ancora molto bisogno. Devo dire che però la riflessione immagine nello specifico è nata proprio dalla proposta di Fantasio, nel senso che e c'è un passaggio, c'è un monologo che a un certo punto un'attrice fa in scena che mi riguarda proprio strettamente, ed è quella sensazione che a me è spesso capitato di vivere quando in una festa a fine serata c'è una chitarra, tutti cantano e arrivano queste grandi canzoni che ovviamente amiamo, perché certo che ne amiamo, ma che ci raccontano delle donne che sono, cioè che io spero non siano più così, ma soprattutto spero che le aspettative degli uomini non siano più quelle nei confronti delle donne. E quindi è anche un profondo fastidio rispetto a continuare a cantarle come se nulla fosse. E ecco, quindi è una combinazione dei due elementi, una ricerca personale, ma anche poi devo dire non avrei lavorato su Bocca di Rosa se Fantasio non avesse lanciato questa sfida, e a 4 anni di distanza, perché poi adesso lo spettacolo è in tournée.
Certo.
C'è stato il Covid in mezzo, quindi insomma una lunga storia, ed è bello insomma ora sta girando ed è bello vedere compiuto anche più questo a livello di processo teatrale, di meccanismo, qualcosa che è nato in un festival di regia e ha trovato poi la sua strada.
Benissimo, sono molto contenta di poterlo vedere e anche molto contenta di poterne parlare adesso con i nostri ascoltatori, quindi ve lo ricordo: giovedì 1 dicembre alle 20:45 al Teatro di Villazzano, Alle mie figlie, avere come mamma Bocca di Rosa. Io ti ringrazio Stefania, ti faccio un grande in bocca al lupo e vogliamo ricordare magari le attrici che sono con
certo,
te.
Certo,
mi sembra
allora, intanto
giusto.
Lunga vita al lupo. In scena vedrete Elisa Armellino, Valentina Celentano ed Eleonora Cicconi. Ci ha raggiunto nel gruppo di lavoro dopo Fantasio anche la drammaturga, che è Verdiana Buono. Le luci sono di Tea Primi Terra e i costumi di Fabio Porlio, e la nostra compagnia teatrale è la compagnia teatrale Palino D, e noi arriviamo da Aosta, quindi c'è questo rapporto un po' tra il fare teatro in montagna, che è sempre molto interessante come scambio anche con Mirko Corradini e con la realtà di Villazzano a Trento.
Benissimo, grazie infinite, e noi ci ascoltiamo proprio un piccolo intervento tratto da Alle mie figlie.
Dovevo prendere la felpa! Fa freddo!
Adesso arriva qualcuno che prima ci ammazza e poi ci violenta! O il contrario!
Ho fame, voglio una pizza! No, forse voglio le nuggets!
Dove ho messo le pagelle delle elementari?
Ho fame, sul serio!
Baciava proprio bene!
Penso a Kamala Harris!
Anche il sesso non era male!
Lo sai che il termine giusto per descrivere i genitali femminili sarebbe... vulva!
Non dire queste parole!
Vulva, piccole labbra, retto, scroto!
Dai, smettila! Sei mia sorella!
Sicura?
Adesso arriva un ubriaco assassino!
Perché pensi che l'assassino sia uomo?
Perché è statisticamente vero! Telefono perso!
Telefono scarico!
Oppure ci investono! Perché ti vesti sempre di nero?
Ci sono due lampioni qui.
Con la fortuna che abbiamo si fulminano.
Spero che arrivi qualcuno a prendermi.
C'è qualcuno!
E siamo arrivati quasi alla chiusura di questa puntata di Retroscena dedicata al Festival di Fantasio e a tutti gli eventi che ci stanno attorno. Abbiamo parlato degli spettacoli che andranno in scena nelle prossime settimane, ma c'è uno spettacolo che invece ha aperto già le danze, è andato in scena qualche giorno fa, sotto gli occhi di tutti, per la regia di Valentina Cognati, che è ai nostri microfoni. Ciao Valentina!
Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
Benissimo, produzione Margot Theatre Company, sotto gli occhi di tutti aveva partecipato al festival dedicato a Pasolini, giusto?
Sì, esattamente.
E quindi poi è diventato uno spettacolo, brevemente, esatto. Uno spettacolo per dire che cosa, Valentina?
Allora, questo è uno spettacolo per parlare di Pasolini attraverso le immagini, quindi attraverso un teatro di tipo fisico, molto fisico, teatro fisico, cerchiamo di portare quello che è Pasolini per noi, che poi è una compagnia romana, quindi insomma per noi è di casa in qualche modo, insomma, avendo lui vissuto parecchio tempo anche a Roma. È uno spettacolo che vuole Vuole portare Pasolini nelle case, non è uno spettacolo polemico, non è uno spettacolo di critica, ma semplicemente vuole creare delle emozioni al pubblico che assiste, e quindi è composto da tante parti, insomma, non voglio dire, ma che raccontano la vita, la sua vita, diciamo, privata, cinematografica, e quindi il pubblico si immerge in questo viaggio tra immagini, movimento e parola.
Benissimo, benissimo Valentina, siamo stati molto contenti che lo spettacolo sia arrivato anche qua a Trento, al Teatro di Villazzano, dove tutto quanto è nato. È stata una bella emozione?
Sì, sì, molto, 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 perché appunto è nato così, da questo corto che è stato portato qui, in cui abbiamo creduto, difficile all'inizio perché parlare di Pasolini non è facile, perché è tanto, è veramente
è tanta roba, certo.
È veramente tanta roba, però quando poi, ecco, il corto l'abbiamo realizzato, è arrivato qui a Trento, è piaciuto molto, e quindi là sì, ci siamo impegnati, abbiamo detto facciamone uno spettacolo, evidentemente dovevamo farlo.
Benissimo.
Eccoci qua.
Grazie infinite Valentina Cognatti della compagnia Margot Theater Company.
Grazie.
Speriamo di rivederci presto in Trentino o altrove.
E assolutamente sì.
Benissimo, grazie.
Lo spero.
Grazie Valentina.
A voi.
E io
grazie a voi.
Sono in chiusura anche di questa trasmissione, anche di questa puntata ricchissima di persone che ci hanno raccontato che cos'è il loro teatro. Ci vediamo quindi al Teatro di Villazzano l'1 di dicembre e poi a seguire fino per tutto dicembre con tutti gli appuntamenti del Festival di Regia, e noi invece ci ritroviamo sulle frequenze di Radio Dolomiti lunedì prossimo. Buona serata a tutti e a tutte.
Retroscena, il teatro alla radio.